Ora Zero. In studio Gianluca Scagnetti.
Gentili ascoltatori di Radio Megasound, un cordiale buonasera da Gianluca Scagnetti. Esattamente 30 anni fa, il 4 aprile del 1978, l'attuale Presidente del Consiglio, il professor Romano Prodi, comunicò alla Democrazia Cristiana di avere partecipato a una seduta spiritica nel corso della quale era stata indicata la parola Gradoli a proposito del luogo dove sarebbe stato tenuto prigioniero l'onorevole Aldo Moro, sequestrato dai terroristi delle Brigate Rosse il 16 marzo precedente. L'apparente seduta spiritica aveva avuto luogo 2 giorni prima, il 2 aprile, nella casa di campagna dell'economista Alberto Clò, a Zapolini, in provincia di Bologna. Presenti a essa, oltre al proprietario e i coniugi Prodi, altre 8 persone che, a loro dire, evocato lo spirito di Giorgio La Pira, ricevettero un indizio sull'ubicazione della prigione dell'uomo politico democristiano attraverso il movimento di un piattino che avrebbe formato la parola Gradoli. Risultò subito evidente che la pratica medianica era stata organizzata allo scopo di comunicare una pista utile alla liberazione di Moro, senza però rivelarne le fonti. Ma chi poteva avere interesse al fallimento dell'operazione Moro? Si è parlato di elementi dell'autonomia bolognese e di soggetti dell'area reggiana, la stessa di origine di Prodi, appartenenti alle prime Brigate Rosse, quelle legate ai fondatori detenuti Curcio e Franceschini, le Brigate Rosse che propugnavano la lotta rivoluzionaria sul modello sudamericano, che erano però state soppiantate ed escluse dalla gestione dell'organizzazione terroristica in seguito agli arresti dei capi storici e all'affermazione di Mario Moretti come leader, una informazione la cui fonte sarebbe stata localizzata molto lontano dalla pianura reggiana, nella Germania orientale, pervenuta attraverso la Cecoslovacchia socialista e i servizi segreti italiani. Tutto questo resta avvolto nel mistero, ma risulta invece molto chiaro il fatto che la pista non venne volutamente seguita. Infatti l'appartamento Covo delle Brigate Rosse di via Gradoli 96 a Roma, situato in un complesso di edifici che ospitavano locali di proprietà o in uso a società fiduciarie delle SISDE, era noto agli investigatori almeno dal 18 marzo, cioè 2 giorni dopo il sequestro di Moro, quando lo stabile, escluso guarda caso, soltanto l'appartamento Covo brigatista era stato perquisito con esito negativo dalle forze di polizia. Il 6 aprile la polizia, sulla base dell'informazione assunta dopo la seduta spiritica, veniva colpevolmente indirizzata verso il paese di Gradoli, in provincia di Viterbo, trascurando invece la fondamentale pista rappresentata dal Covo sulla via Cassia a Roma. Queste brevi note svolgono la funzione di introdurre l'argomento trattato quest'oggi a Ora Zero, i misteri del caso Moro, argomento di cui discuteremo con il professor Giuseppe De Lucis, dal 1994 al 2001 coordinatore dei consulenti della Commissione parlamentare su stragi e terrorismo e autore del libro Il golpe di Via Fani, protezioni occulte e connivenze internazionali dietro il delitto Moro, testo prefato dal giudice Rosario Priore ed edito per i tipi di Sterling & Kupfer. Ma come consuetudine qui a Ora Zero avvieremo la nostra conversazione con una breve prolusione che ci aiuterà a inquadrare il contesto dove si sono sviluppati gli eventi che hanno mutato il corso della politica italiana. Per comprendere meglio il progetto di Moro e di converso i suoi potenziali oppositori è necessario risalire alla fase di accentuazione del processo di graduale distacco del Partito Comunista Italiano dalla sua casa madre di Mosca. Le posizioni di scontro ideologico con il Partito Comunista Sovietico, maturate dopo l'invasione della Cecoslovacchia, erano state riaffermate con determinazione da Enrico Berlinguer durante la Conferenza Internazionale dei Partiti Comunisti Operai che aveva avuto luogo in Unione Sovietica nell'aprile del 1969. Aldo Moro intuì l'opportunità di un approccio nei confronti del Partito Comunista Italiano, di una strategia della attenzione, come venne definita allora, l'avvio di un lento percorso verso la distensione e la normalizzazione dei rapporti tra i due maggiori partiti politici italiani. Il dialogo tra Moro e Berlinguer rese evidente che le difficoltà dell'intesa tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano avrebbero potuto essere superate, dato che sul piano propriamente politico non esistevano ostacoli insormontabili che nel lungo periodo potessero impedire la realizzazione di un'alleanza di compromesso e di alternativa sociale per il governo del Paese. Ma erano però numerose e forti i soggetti attivi nell'ombra allo scopo di impedire il compromesso storico. Ai primi segnali di avvicinamento tra la DC e il PC corrispose l'inizio della strategia della tensione, la tessitura delle trame e le ritorsioni internazionali. Sia Mosca che Washington per diverse ragioni erano contrari a uno sviluppo politico di questo genere. Nel caso dei sovietici, una inversione della pericolosa tendenza del Partito Comunista Italiano si sarebbe potuta verificare mediante una rottura dell'asse con la Democrazia Cristiana, fatto che avrebbe consentito un riavvicinamento ad di Botteghe Oscure al Cremlino. Ma questo mutamento di prospettiva avrebbe richiesto un'azione drastica sui gruppi dirigenti dei due partiti direttamente coinvolti nel progetto consociativo. Recentemente il parlamentare Fabrizio Cichitto, attualmente vice coordinatore nazionale di Forza Italia, ma all'epoca del sequestro Moro, parlamentare socialista già appartenente alla corrente di Riccardo Lombardi, ribadisce l'ipotesi del coinvolgimento del KGB nelle attività di contrasto del compromesso storico, che renderebbero un precedente nel tentativo di eliminazione fisica di Berlinguer posto in essere dai servizi segreti bulgari a Sofia il 3 ottobre del 73. Nel caso di Moro, un'azione risolutiva avrebbe necessitato una centrale direttiva internazionale in grado di utilizzare in modo strumentale la maggiore organizzazione terroristica attiva in quel periodo in Italia, le Brigate Rosse appunto. Questo avrebbe presupposto l'emarginazione del gruppo dei cosiddetti capi storici, Curcio e Franceschini in primo luogo, fatto che avrebbe consentito l'ascesa al vertice del gruppo di un elemento pragmatico utile alla conduzione dell'operazione Moro. In effetti sarà proprio Mario Moretti, personaggio da molti ritenuti ambiguo, a far nascere le seconde Brigate Rosse, costituendo e organizzando la colonna romana al precipuo scopo di effettuare il sequestro e la successiva eliminazione di Aldo Moro. Sulla base di questa ipotesi, al riorientamento della politica del Partito Comunista Italiano avrebbe inoltre contribuito la lobby di ex partigiani secchiani, attiva all'interno del partito. In totale disaccordo su questa ipotesi Francesco Cossiga, all'epoca dei fatti ministro dell'interno, che gestì in prima persona la fallimentare ricerca della prigione brigatista di Aldo Moro. Cossiga negli ultimi tempi ha più volte affermato che, al contrario di quanto comunemente si pensi, Mosca era invece favorevole al compromesso storico perché era comunque un modo di attenuare alcuni aspetti della politica atlantica italiana. Gli americani e i loro referenti italiani erano invece fortemente contrari alla prospettiva del compromesso storico. Del resto Moro era da tempo inviso al segretario di Stato statunitense Kissinger e nel gennaio del 78, pochi giorni prima dell'eccidio di Via Fani, l'amministrazione di Washington richiamò negli Stati Uniti l'ambasciatore americano a Roma Richard Garner. Il Dipartimento di Stato lanciava dunque il suo duro monito: i leader democratici italiani devono dimostrare fermezza nel resistere alla tentazione di trovare soluzioni politiche tra le forze non democratiche, cioè tra i comunisti. Washington era consapevole di trovare una sponda nel cosiddetto Partito Americano, che in Italia si articolava attraverso la destra democristiana, ampi settori del mondo economico e degli apparati di sicurezza dello Stato. Inoltre il Mossad, il servizio segreto israeliano, dato che anche Israele aveva interesse al contrasto delle politiche morotee, filo-arabe, sin dai tempi della diplomazia parallela dell'ENI, condotta da Enrico Mattei. Moro si era infatti posto più volte in contrasto con Tel Aviv, prima nel 1967, quando allo scoppio della guerra dei sei giorni la Presidente del Consiglio fece assumere all'Italia una posizione di equidistanza tra arabi e israeliani, in seguito nel 1973, in modo ancora più marcato, quando da Ministro degli Esteri aveva indotto il governo italiano a rifiutare la concessione agli americani dell'uso delle basi NATO in Italia per i rifornimenti all'esercito israeliano impegnato nel conflitto dello Yom Kippur, in quanto tale conflitto esulava dall'area dei paesi NATO. I servizi segreti dello Stato ebraico verranno più volte lambiti dalle ipotesi sul loro coinvolgimento nell'operazione Moro, sia per i loro tentativi di agganciamento delle Brigate Rosse, e anche in questo caso emerge il dubbio sulla figura di Mario Moretti, sia in relazione alla presunta partecipazione alla fase del sequestro che a quella successiva della detenzione di Moro, per alcuni avvenuta almeno in parte, in una abitazione situata nel ghetto ebraico di Roma, a breve distanza da via Caetani, luogo di ritrovamento del cadavere del leader democristiano. Infine, l'implicazione della misteriosa centrale terroristica internazionale, il cosiddetto superclan di Corrado Simioni, quello che il giudice Rosario Priore ha definito come il cervello parigino, la presunta tecnostruttura di coordinamento delle trame internazionali, che inizialmente Bettino Craxi denunziò come il grande vecchio del terrorismo, organizzazione di incerta matrice e incerti fini che, attraverso Mario Moretti, dopo l'arresto dei capi storici, mediante l'esecutivo brigatista, si troverà ad avere il sostanziale controllo della struttura terroristica e avvierà l'operazione Moro. Professor De Lucis, dopo questa corposa introduzione, perché il suo titolo è Il golpe di Via Fani? Oggi alcuni si ostinano ancora a presentare il sequestro e l'eliminazione di Aldo Moro e della sua scorta come un'operazione gestita esclusivamente dalle Brigate Rosse, quando nei fatti emergerebbero invece evidenti influenze esterne.
Anzitutto io penso che il golpe non è solo quando la notte tra sabato e domenica i carri armati circondano il Parlamento, la Presidenza della Repubblica e la RAI. Sono lontani quei tempi e ormai i colpi di Stato avvengono in altro modo. Ecco, un attentato attentato terroristico, non solo l'attentato, ma quella sequela di 55 giorni, gestiti con una capacità di influenzare, di mettere in ginocchio il morale dei cittadini, questo rivela una strategia di tipo molto sofisticato. E i brigadisti noti, a mio avviso, non erano in grado di condurre in porto un sequestro di quel tipo. Ad ogni modo, rimanendo nel senso generale, è indubbio che la morte di Moro ha costituito l'occasione per chiudere con un'ipotesi politica che, comunque la si voglia giudicare, avrebbe portato a un rinnovamento del ceto politico italiano e quindi probabilmente avrebbe evitato quella degenerazione anche sul piano, diciamo, finanziario, economico-finanziario della realtà politica italiana, che poi ha portato alla scoperta di Tangentopoli. Questa fine anticipata, questa uccisione nella culla, diciamo, del progetto del compromesso storico della solidarietà nazionale, a me sembra che si possa annoverare come un colpo di Stato di tipo nuovo.
Noi nella nostra introduzione e nel suo libro abbiamo messo tanta carne al fuoco. Ora tutti si esprimono come quella di Moro, come di una morte annunciata. Cossiga dice che in qualche modo l'ha ucciso lui, naturalmente è una maniera di dire. Tanti altri dicevano che Moro era già stato condannato in precedenza da un complesso, una congiuntura che in quel momento si trovava a poter colpire un personaggio scomodo a tutti. Moro addirittura voleva ritirarsi dalla vita politica dopo un viaggio in America, da una violenta discussione con Kissinger. Quindi, sovietici, si è parlato di una centrale cecoslovacca dietro i brigatisti, Israele e il Mossad per via della guerra della Yom Kippur, prima ancora per le collusioni e legna con gli arabi, il superclan, questo misterioso superclan, e soprattutto gli americani e la loggia massonica P2 che permeava gran parte dei vertici di sicurezza.
Ecco, allora, in questa ottica, quindi nell'ottica, diciamo, dell'interesse che le due maggiori potenze del mondo, Unione Sovietica e Stati Uniti, potevano avere nei riguardi di un progetto che certamente non dava tranquillità alle due superpotenze. All'Unione Sovietica, perché un governo con la partecipazione comunista, ma in un'ottica, diciamo, di democrazia che loro chiamano borghese, cioè con libere elezioni, avrebbe fatto certamente risorgere quel desiderio, legittimo desiderio di autogestirsi che i popoli cecoslovacco, ungherese, tedesco orientale, polacco avevano da sempre, da quando nel 46-47 la divisione stabilita a Yalta li collocò dalla parte orientale dell'Europa e quindi li condannò a non solo al comunismo senza averlo mai chiesto, ma a una subalternità molto forte rispetto all'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti a loro volta temevano qualcosa di diverso, di tipo militare, cioè a loro avviso i comunisti erano sempre e continuavano a essere i servi di Mosca, e quindi un ministro comunista, sia pure al turismo e lo spettacolo per esempio, comunque avrebbe potuto rappresentare un pericolo sul piano delle conoscenze militari, nel senso che il Consiglio dei Ministri è il luogo dove probabilmente passano anche delle notizie di tipo militare, di segreto militare. Questa confluenza può essere avvenuta naturalmente in via estremamente mediata, quindi non dobbiamo pensare a brigatisti consapevoli di essere contemporaneamente al servizio, diciamo, degli interessi statunitensi e sovietici. Io penso che 2.990 brigatisti su 3.000 sono sicuramente erano persone in buona fede, che avevano delle idee che io non condivido affatto, ma che possiamo ritenere genuine nella loro motivazione. Però i vertici delle Brigate Rosse, i vertici che vivevano a Roma, quelli di Firenze, quelli di Parigi, probabilmente avevano questi contatti. E quindi il discorso su questi 8, 9, 10 capi delle Brigate Rosse, a mio avviso, andrebbe approfondito per poter capire fino in fondo che cosa è stato il golpe di Via Fani.
Da anni ormai Moretti afferma che le Brigate Rosse sono un fenomeno, sono stato un fenomeno tutto italiano, che sulla vicenda Moro non c'è più niente da dire, ci sono stati 5 processi, nel libro della Rossanda, criticato peraltro
in parte dal senatore Fiumini, che ha scritto un'opera omnia sostanzialmente sul caso Moro, si avvalora questa tesi. Cossiga lo ripete nelle sue ultime interviste, o qui l'intervista del Tempo. Ora, senza tema di essere tacciati di dietrologia, il Settimanale della Rinascita dice che lei, recensendo il suo libro, non è un dietrologo ma un evidenziologo. Lei nel suo libro parla di Senzani come un possibile agente di influenza dei servizi segreti francesi, in particolare del servizio segreto civile.
Io non mi spingo fino a quel punto, però certamente la figura di Senzani è una figura da un certo punto di vista estremamente interessante. È un uomo che aveva contatti al Ministero della Giustizia, anche ad alto livello, era un assistente universitario ed era stato un anno negli Stati Uniti con una borsa di studio che nei nostri documenti ufficiali risulta concessa dal CNR, ma in un documento della Questura di Firenze si parla di una borsa di studio dell'USIS, e sappiamo che l'USIS era certamente un organismo culturale degli Stati Uniti, ma abbiamo delle prove dalle quali risulta che anche sul piano culturale si può fare intelligence. Ripeto, non abbiamo assolutamente nessuna prova specifica né su Senzani né su nessuno degli altri personaggi che possiamo mettere sotto la lente di ingrandimento. Sta di fatto che la perfezione, la capacità anche militare della strage di Via Fani sembrano indicare che ci potrebbe essere stato qualcuno non brigatista che aveva capacità militari superiori. E poi tutto un discorso che può partire dal ruolo della scuola di lingue Hyperion di Parigi, che era una scuola atipica alla quale può avere fatto capo, per essere più chiari, è possibile pensare che nel cinquantennio della Guerra Fredda, accanto a tutte le misure di opposizione tra Est e Ovest, vi siano state invece delle isole, delle stanze di compensazione dove confluivano non direttamente agenti della CIA e del KGB, ma uomini vicini ai due grandi servizi, per smussare le eventuali cause di frizione, perché non dimentichiamo che all'interno dell'Europa correva la cortina di ferro, quindi un luogo di possibili scontri. Ecco, vi sono, si può ipotizzare che in Europa vi siano stati più di un luogo dove si tentava di avere un luogo di dialogo, un luogo di confluenza o stanze di compensazione. In uno di questi luoghi potrebbe essere sorto il desiderio di frenare o di interrompere l'esperimento del compromesso storico. Ecco, noi non abbiamo potuto indagare a lungo sull'Hyperion per vari motivi, ci fu una fuga di notizie giornalistiche su un importante quotidiano e ci sono obiettive difficoltà con settori dei servizi segreti francesi, però c'è qualche indizio che ci porta a ritenere che quella scuola possa aver avuto un ruolo. D'altro canto non dimentichiamo che fu la scuola che fece da mediazione tra l'OLP e le Brigate Rosse per una fornitura di armi dall'OLP alle Brigate Rosse.
Si tratta, domando, io non ricordo il particolare, si tratta per caso della famosa fornitura in cui fu Moretti ad andare in Libano a prendere con le motoscafo le armi all'OLP?
Esattamente, con la nave Papago, Moretti personalmente andò in Medio Oriente e prese un carico di armi che fu portato in Italia.
Professore, senza incentrare eccessivamente l'attenzione della nostra conversazione sull'Hyperion, prima ancora sul Superclan, il gruppo di Simioni, indicato da Craxi come il grande vecchio del terrorismo, e di Mulinaris e gli altri, è stato indicato come addirittura longa manos di Edgardo Sogno per le attività di controinsorgenza. Nella sua introduzione al golpe di Via Fani, nel suo testo, c'è un bel capitolo che tratta della insorgenza e della controinsorgenza. In passato si è parlato spesso delle attività atlantiche di destabilizzazione per la stabilizzazione, attività sorte dopo la guerra di Corea, ideate e maturate nei think tank statunitensi dopo la guerra di Corea. Questo superclan, questa Hyperion, vi siete fatti un'idea? È una sorta di dado con sei facce?
Intanto anzitutto che gli uomini che poi avrebbero costituito il superclan avevano partecipato a quella specie di sede fondativa, non dico delle Brigate Rosse, ma di un'organizzazione estremista, già nel novembre del 69 a Chiavari, presso un teatro della Curia di Genova. In quella sede c'erano anche già gli uomini che poi avrebbero costituito l'Iperion. Poi se ne allontanarono, e se ne allontanò anche Moretti, il quale però dopo 8 mesi rientrò nelle Brigate Rosse propriamente dette, cioè quelle di Curcio e Franceschini. Che cosa abbia fatto il gruppo del Superclan tra il 70-71 e il 74 non è ancora chiarissimo. Non si sa con certezza, si sa anzi che ad esempio il Mulinaris scomparve da Udine, tanto che si allarmarono anche i parenti e chiesero all'avvocato che fine avesse fatto. Nel 74 si dice che essi si siano trasferiti a Parigi, però la scuola viene aperta nel 76. Cosa hanno fatto tra il 74 e il 76? Ecco, questi sono dei, naturalmente da questo non possiamo trarre conclusioni su una personale responsabilità, un coinvolgimento personale dei vertici di questa scuola, però resta un percorso non così trasparente come quello dei brigatisti di prima generazione. Poi c'è l'arresto nel 74 di Curcio e Franceschini, seguito da quello di Semeria, dalla morte di Maracagol. Quasi che...
strani arresti, strane operazioni, sembrerebbe ispirate da Moretti, cioè chi parla apertamente di un tradimento di Moretti,
nei testi pubblicati. C'è chi parla del tradimento di Moretti perché una strana telefonata mise al corrente un fiancheggiatore del Brigate Rosse che alla riunione del giorno successivo, all'incontro, diciamo, tra un collaboratore dei carabinieri e i brigatisti, che sarebbe avvenuto a Pinerolo, ci sarebbe stato l'arresto dei brigatisti. Moretti fu messo al corrente, però si guardò bene dall'avvertire Curcio e Franceschini, che andarono all'appuntamento e furono arrestati. Certo, questi arresti, tutti gli arresti, la morte di Mara, costituirono, come dire, la base per quella presa del potere da parte di Moretti delle Brigate Rosse. Da quel momento, ma noi lo sapremo alcuni anni dopo, Moretti divenne il capo delle Brigate Rosse. Anche questo da solo non può dire nulla, però ecco, c'è questa fase nella quale nel corso del 74 tutta la vecchia guardia dei brigatisti viene emarginata, arrestata, uccisa.
E muta la strategia, si passa dai testi di Carlos Marigheia alla fase militare e alla costituzione della colonna romana.
Esattamente, muta la strategia, da quel momento cominciano le gambizzazioni e poi le uccisioni. C'erano stati solo 2 omicidi in precedenza, ma erano stati dichiarati omicidi di necessità, nel senso che a Padova alcuni brigatisti rossi erano entrati in una sede del movimento sociale che ritenevano vuota, non con persone all'interno, invece trovarono 2 persone che reagirono e pare ci sia stato questo scontro alla fine del quale hanno ritenuto di doverli uccidere. Però dal 76 in poi c'è una strategia mortifera di uccisioni, di gambizzazioni fino a Via Fani e oltre.
Via Fani, professore, poi concludiamo. Purtroppo il nostro tempo disponibile non è tanto, dovremmo parlare ore. Sono argomenti interessantissimi e lei è una fonte preziosa. Via Fani, abbiamo visto, ci sono state 1000 stranezze, dai 2 motociclisti che scompaiono, visti non visti, il rollino fotografico del carrozziere che scatta le foto, compagno, marito di una giornalista che non viene né pubblicata e scompare dagli atti. Da questo misterioso colonnello del Sismi, addestratore di Gladio, che doveva essere a colazione da un suo collega, anche lui colonnello, ma alle 9 era sul luogo dell'agguato. Cosa possiamo dire?
Beh, a proposito, intanto per concludere il discorso del colonnello, lui poi alle 9:30 suonò al citofono del suo collega e gli disse: mi inviti a pranzo? E lui disse: sì, ma è un po' presto. Quindi è rimasta questa...
Guglielmi,
esattamente. Poi purtroppo la magistratura non ha indagato a fondo su questo, anche perché fu messa in giro la voce che egli era morto. In realtà non era morto, poi successivamente purtroppo è morto, senza che nessun magistrato abbia diciamo stretto il problema su questa presenza alle 9. Certo, possiamo anche pensare, senza essere troppo dietrologi, che il Sismi possa aver avuto una notizia generica che in Via Fani sarebbe avvenuto qualcosa di grave anche, e abbiano mandato il colonnello Guglielmi per vedere che cosa è avvenuto. Però qualcuno può anche pensare che, tra l'altro, ci sono anche altre figure strane, ci sono uomini vestiti come ufficiali funzionari dell'Alitalia che si disse partecipavano all'attentato. Perché così riconoscibili come ufficiali dell'Alitalia? Se non fosse passato Moro, il giorno dopo non si sarebbero potuti ripresentare di nuovo come ufficiali dell'Alitalia. Qualcuno introduce l'ipotesi che le Brigate Rosse non fossero militarmente preparate a uno scontro così grave e che quegli ufficiali dell'Alitalia in effetti fossero persone che facevano capo ad altre entità o all'Ndrangheta, e per essere riconosciute dai brigatisti e quindi non cadere vittime dell'attentato ma essere compartecipi, abbiano indossato quella divisa in modo che i brigatisti sapevano che trovavano alcune persone.
Perché proprio l'organizzazione criminale, o meglio, un clan della allora variegata organizzazione criminale calabrese avrebbe partecipato alla esecuzione, perché incaricata?
Questo è difficile dirlo. Si sa per certo che Lucigos nei giorni successivi emise un comunicato con 20 fotografie di possibili attentatori. In realtà quell'elenco, anche se fu molto criticato perché 2 dei 20 erano già in carcere, però in realtà dobbiamo dire che 18 su 20 o quantomeno 17 su 20 poi sono risultati i veri partecipanti. Quindi diamo a Lucigos quel che è del Lucigos. Ebbene, in questo elenco c'era anche Giustino De Buono, tiratore scelto della 'Ndrangheta, uomo che proveniva dalla legione straniera, dalla quale fu addirittura espulso per indegnità, e non sappiamo quindi qual è l'indegnità che abbia spinto la legione straniera a espellerlo. Ecco, quest'uomo poi è uscito dalle indagini alla chetichella e non se ne è saputo più nulla. Ecco, un tiratore scelto di un'altra organizzazione è fortemente ipotizzabile che ci sia stato, posto che ben 4 armi dei brigatisti si erano inceppate. Quindi, ecco, qualche dubbio sulla dinamica di quel giorno esiste ancora.
Eterodirezione, relativa autonomia nell'azione e nell'operazione Moro?
Diciamo che le Brigate Rosse hanno avuto la loro autonomia in tutte le altre attività. Non pensiamo a un grande vecchio o a uno Spectre che ha condotto tutte, che ha condotto in porto, ha guidato, ha influenzato tutta l'attività delle Brigate Rosse. Possiamo ipotizzare che strutture occulte o servizi segreti di paesi anche esteri, alla notizia che era in preparazione un sequestro di un uomo politico, possano avere, come dire, protetto, lasciato che avvenisse questo evento, e poi per quanto riguarda i servizi italiani non aver indagato. Noi dobbiamo ricordare che i servizi segreti erano stati appena ricostituiti dopo la riforma del 77 e furono nominati ai loro vertici 2 aderenti alla loggia P2.
Ma riforma di Cossiga, ricordiamolo.
Riforma sì, che fu fatta anche però da tutto il Parlamento, perché doveva essere la pulizia definitiva dei servizi a suo tempo coinvolti nella strategia della tensione. Però i vertici dei due servizi dopo qualche anno sarebbero risultati aderenti alla loggia P2. Sta di fatto che mi sembra che i servizi non abbiano brillato. A mio avviso bastava pedinare, Pace e Piperno, che quasi ogni sera incontravano a cena in un normale ristorante di Trastevere Morucci e Faranda, poi proseguire il pedinamento di Morucci e Faranda per arrivare facilmente a Moretti e dunque al covo dove presumibilmente c'era Moro.
La trasmissione di oggi dedicata ai misteri del caso Moro si conclude qui. Ringraziamo per la sua gentile partecipazione il professor Giuseppe De Lucis, autore del libro Il golpe di Via Fani, protezioni occulte e connivenze internazionali dietro il delitto Moro, edito da Sterling & Kupfer, e diamo appuntamento ai radioascoltatori a giovedì prossimo alle ore 16:20, ricordando che è possibile ascoltare Ora Zero sulle frequenze di Radio Mega Sound, nonché in rete, connettendosi al sito internet www.radiomegasound.it. Qualora ne ravvisaste la necessità, avete inoltre l'opportunità di ascoltare o riascoltare la trasmissione di Ora Zero in replica il lunedì mattina seguente alle ore 8:30. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Gianluca Scagnetti.